Romani è un libro molto bello, ma anche molto profondo. E noi prenderemo il tempo con calma e studieremo questi 16 capitoli del libro dei Romani. E ho detto che prenderemo il tempo, io non vado da nessuna parte. Voi?
Neanche.
Che fretta c'è? Dove dobbiamo andare? Prenderemo con calma questo libro e per i prossimi 10 anni, no, scherzo, per qualche tempo, non vi dico quanto perché non voglio spaventarvi, però per qualche tempo studieremo questo libro. Se avete le vostre Bibbie potete già aprirle al libro dei Romani, e qui ho fatto una slide per aiutarci almeno ad avere un punto, diciamo, centrale, perché Romani è vasto, Romani è molto molto profondo, con tante tematiche, però ho cercato di riassumerlo con questo titolo: il progetto maestro di Dio svelato. Il progetto maestro di Dio svelato. Perché ci ha creati Dio? Qual è il senso dell'universo? Cosa intendeva fare Dio quando ha progettato il mondo? Queste sono domande profonde, domande molto grandi. Forse Dio aveva delle buone intenzioni, però poi la cosa gli è sfuggita dalle mani? A volte possiamo chiederci questo. Cosa è successo? Cosa è andata male? E poi l'ultima frase: attraverso questo studio di questo libro risponderemo a queste domande e tante altre. E voglio soltanto fare qualche introduzione su questo libro, perché è un libro che ha toccato la vita di tantissime persone. Lutero dice che questa lettera è una delle opere più importanti del Nuovo Testamento, è Vangelo in stato puro. John Wesley, un famoso predicatore inglese, fondò uno dei movimenti evangelici più incredibili della storia, ebbe parte di quello che è chiamato il primo grande risveglio, dove centinaia di migliaia di persone si convertirono in Inghilterra e in tutto il mondo. Lui si convertì mentre ascoltava la lettura dell'introduzione a questo libro. Disse che al sentirlo il suo cuore fu scaldato in un modo strano. Ora, noi non crediamo nella magia, la magia fa parte delle tattiche dell'altra squadra, però crediamo nell'influenza misteriosa, nella grazia di Dio, che avviene attraverso la lettura della sua parola. Agostino si convertì mentre leggeva il libro dei Romani. Lui, in un periodo molto buio della sua vita, sentì ad un tratto una voce che gli disse: prendi e leggi. E lui aprì la Bibbia e si aprì a un brano del libro dei Romani, e lui disse questo nella sua autobiografia: disse, non voglio leggere più avanti, non vi era più bisogno, che giunto alla fine del passo mi balenò nel cuore come una luce di serenità che fece scomparire tutte le tenebre dell'incertezza. Questo accade attraverso il libro di Romani. Ho sentito più di una volta che delle persone si sono convertiti mentre leggevano il libro dei Romani. Forse pensavano di essere a posto con Dio, di essere già salvi, ma leggendo il libro dei Romani hanno visto che non erano ancora veramente salvi. Non avevano ancora capito niente di quello che è il piano di Dio. Ho sentito addirittura un predicatore, mentre predicava attraverso il libro dei Romani, lui stesso si è convertito. Questo è il potere di questo libro. Molti lo chiamano la cattedrale della fede cristiana. Ora, tre cose voglio dire su questo libro. Prima di tutto, questo libro ti informerà. Questo libro ti informerà. Come risponderesti tu alla domanda: cos'è il cristianesimo? Come risponderesti a questa domanda? Cos'è il cristianesimo? Pensaci un attimo. Come risponderesti? Qualcuno ti viene e ti dice: cos'è questo cristianesimo che tu pratichi? Accomodati pure se vuoi,
Hola, mia sorella, devo portare a casa.
Va bene,
grazie.
Grazie, buona giornata.
Grazie anche a voi.
Ti informerà, questo libro ti informerà. Ti informerà sul significato di tante parole che molte volte usiamo, forse usiamo nel nostro lingo cristiano, di chiesa, ma non sappiamo veramente cosa significano. Ti sei reso conto di questo? A volte tu puoi parlare con una persona e usa delle parole per mettersi in mostra, giusto? E quando approfondisci un po' ti rendi conto che quella persona non ha la più pallida idea di quello che sta dicendo. Avete mai parlato con una persona di questo genere? E a volte noi credenti, cristiani, nati di nuovo, possiamo usare parole grandi, possiamo usare parole come redenzione, adozione, chiamata, giustificazione, grazia, fede, peccato, ma cosa significano in fondo queste parole? Cosa significano? Alcuni hanno detto che l'essere credente è come imparare un linguaggio nuovo. Non so se alcuni di voi avete mai cercato di imparare un'altra lingua, l'inglese, giapponese, quello che è, e bisogna imparare quello che è il significato di certe parole, e il cristianesimo non è diverso di questo. Bisogna imparare quello che significa quello che la Bibbia dice. E ci informerà anche, perché ci aprirà la mente completamente in un modo nuovo per capire l'intera Bibbia, l'intera parola di Dio. Calvino disse: se un uomo capisce il libro dei Romani, ha una strada sicura davanti a sé per capire l'intera scrittura. È quello che vogliamo, giusto? Vogliamo capire la parola di Dio. Sappiamo che qua c'è la rivelazione di Dio, vogliamo capirla. Il libro dei Romani ci informerà a riguardo. Non solo ti informerà, ma ti cambierà lo studio di questo libro. Pian piano che capisci di più ciò che Dio ha fatto per portare salvezza al mondo e individualmente a uomini e donne peccatori, sarai coinvolto in questa realtà. Sarà come se tu ti trovi all'interno di queste pagine e non rimarrai intoccato. Tutto quello che fa parte del tuo essere cambierà. La tua mente, la emozione, la psicologia, in fondo anche la tua anima. Cosa implica che il Dio infinitamente puro, infinitamente santo, infinitamente in controllo di tutte le cose, cosa significa? Che si è sporcato le mani ed è entrato nell'esperienza della sua creazione per fare cosa? Per redimere delle formiche come te e come me. Non puoi rimanere uguale quando capisci l'altezza di questo piano di Dio. Ti renderai conto che il credente è davvero un essere umano diverso. Il credente nato di nuovo è un essere diverso da quando diventa redento da Dio onnipotente. È un essere glorioso, non più adatto a questo mondo. È veramente l'immagine che ci dipingerà il libro dei Romani, è che l'essere redento, creato di nuovo in Cristo, è davvero un essere glorioso. Ovviamente non ancora perfetto, ma è sulla via della salvezza. E più che capisci questo, capirai e sarai più cambiato. E per ultimo ti ispirerà e ti radicherà. Ti radicherà in questo mondo che molte volte sembra andare allo sbaraglio. Potrai capire ciò che Dio sta facendo nel mondo. Potrai capire quello che Dio sta facendo nel mondo. E farà che mentre il mondo si mette le mani nei capelli e dici cosa sta succedendo, tu saprai cosa sta succedendo. Capirai che Dio ha un progetto maestro che sta portando avanti in un modo perfetto, senza neanche un errore, senza neanche uno sbaglio. Non è che ha messo in moto un qualcosa che poi gli è sfuggita dalle mani. In Isaia 46, 10, Dio Onnipotente dice: io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora venute, io dico il mio piano sussisterà, metterò a effetto tutta la mia volontà. Non parte, non è che lui arriva contro un muro e dice ah, peccato, non riesco a fare quello che voglio. Lui mette in effetto tutta la sua volontà, e questo lo spacchetteremo anche attraverso questo libro. Possiamo guardare intorno a noi e la nostra esperienza e possiamo chiederci: la guerra di Siria, problemi con le famiglie che conosciamo, diciamo che sta succedendo, che cavolo sta succedendo? E attraverso il libro dei Romani capiremo e sapremo che Dio sta portando a compimento il suo capolavoro. E per questo ho intitolato questo studio, questo percorso attraverso i Romani, il progetto maestro di Dio. E sarai radicato perché tu potrai sapere che nonostante ogni circostanza e ogni cosa che stai attraversando, quando il mondo esce fuori dai suoi gangheri, tu puoi sapere che Dio ha un progetto maestro che sta portando avanti. E noi vogliamo prenderci del tempo e questa mattina focalizzeremo i primi 7 versetti del libro dei Romani e vogliamo prendere un momento adesso per leggerli. Se avete le vostre Bibbie, apriteli. Chi ha una Bibbia bianca che può dirci il numero, per piacere? 722. Enzo, ti la senti di leggere i primi 7 versetti, per piacere? Dall'1 al 7, Romani 1, dall'1 al 7.
Indirizzo e saluti. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga obbedienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
Amen. Signore, ti chiediamo la tua benedizione su questa tua parola e che veramente possa raggiungere lo scopo per la quale tu l'hai fatto scrivere. E ti chiediamo il tuo aiuto e il tuo intervento questa mattina nel tuo nome Gesù. Amen. Fratello, possiamo togliere lo slide. Allora, vogliamo vedere soltanto 3 cose di questi primi versetti. Prima di tutto vediamo che Paolo si identifica come l'autore. Si identifica come l'autore di questo libro. È importante capire che i Romani, la Chiesa di Roma, non conosce Paolo. Forse aveva sentito parlare di lui, ma Roma, la Chiesa di Roma, non è una delle chiese che Paolo ha fondato. Vedremo più su questo aspetto la settimana prossima. Però vediamo il versetto 10, che Paolo dice che in qualche modo lui vuole finalmente, per volontà di Dio, venire da voi. Non è ancora riuscito ad arrivare a Roma, e al versetto 13 vediamo che finora ne era stato impedito. Versetto 13. Paolo non ha fondato la chiesa, non l'ha neanche mai visitata, e i romani chiedono, forse con un accento romano che io non riesco a, come dire, copiare, e chi sei tu? E Paolo, chi sei tu? Perché ci scrivi a noi? Non ti sei mai fatto vedere? E Paolo risponde proprio a questa domanda. Chi sono io? Lui risponde, prima di tutto, servo di Cristo. L'originale è doulos, schiavo di Cristo, una parola più forte di servo. Paolo non è libero di esercitare autodeterminazione come lo sarebbe una persona che è libera. Lui ha le catene di Cristo, leggiamo in altri brani della parola. Come uno schiavo non è libero, Paolo non è libero di fare altro di quello che Cristo lo ha mandato a fare. Il padrone dice vai là, vai a Roma, vai a Spagna, e lui va, e lui fa. Non è che lui ha, come dire, intenzioni secondarie quando scrive ai Romani. Secondo, gli spiega che lui è chiamato a cosa? A essere apostolo, è chiamato a essere apostolo. Ci sono diversi tipi di chiamata nel Nuovo Testamento. C'è la chiamata alla salvezza, che vedremo tra un attimo, e c'è anche la chiamata al servizio. E quando il Signore chiama, cosa fa il credente? Pensa, ragiona, pesa le pro e i pro e i contro? No, fa, ubbidisce. E Paolo dice, non è che io ho scelto di essere apostolo come si sceglie una carriera o si sceglie un lavoro, no. Io sono stato scelto, sono stato chiamato per questo ruolo di apostolato, per questo compito importantissimo di fare cosa? Versetto 5, perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Questa era la sua chiamata, questo era quello per il quale lui era stato messo il sigillo di Dio, perché doveva fare questo. Questa frase è molto interessante. È stato chiamato apostolato perché si ottenga l'obbedienza della fede. È un fermalibro di questo libro dei Romani, perché lo vediamo ancora alla fine in Romani 16:26. Potete andarlo a vedere. Romani 16:26 ripete di nuovo questa frase e dice che ora è stato rivelato il Vangelo, reso noto mediante le scritture, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni, perché ubbidiscano alla fede. E questo già ci aiuta un po' a mettere un po' le nostre menti su quello che Paolo intende condividere, quello che il Signore intende comunicare attraverso questo libro di Romani. E dice che fra tutti gli stranieri, che a proposito include i Romani e include anche noi, ognuno di noi. E questa frase di nuovo è molto importante, l'ubbidienza della fede. Sicuramente potremmo pensare che ci sono almeno due significati a questa frase. Potrebbe significare da un lato l'ubbidienza che viene dalla fede. Primo passo, primo step, credere, e automaticamente cosa avviene? Viene l'ubbidienza. Tu cominci a capire che c'è un Dio sovrano, potente, e tu ubbidisci. E forse Paolo è questo il significato che vuole dare, che ci sia un'ubbidienza che viene dalla fede. O potrebbe significare l'ubbidienza che è la fede, cioè l'ubbidienza che è la fede. Come ubbidisci Dio? Credendo, giusto? E questo metterebbe più enfasi sul fatto che il modo in cui si ubbidisce Dio è facendo cosa? Credendo. Vedete i due aspetti? Una sarebbe più focalizzata sul discepolato, e Paolo dice: io voglio che dalla fede nascano persone che ubbidiscono a quello che è la volontà di Dio, e l'altro mette più enfasi sulla conversione. Persone che dicono: come posso compiacere Dio? Come posso essere nei piani di Dio? La risposta sarebbe credendo, giusto? Credendo. Però non dobbiamo escludere né uno né l'altro dei due significati. Sicuramente quello che Paolo vuole comunicare senz'altro è che l'ubbidienza e la fede vanno a braccetto dal primo momento. Dal primo momento che tu entri in contatto con Dio e con il Signore Gesù, sei chiamato alla fede e all'ubbidienza. Se non hai fede, non hai ubbidito, perché il Signore cosa fa? Comanda a ogni persona a credere. E se non credi, sei disubbidiente al comandamento di Dio. Però dall'altro lato, l'ubbidienza deve andare insieme con la fede. Se tu credi di poter credere senza ubbidire, ti stai sbagliando. Devi ubbidire se veramente credi. C'è gente che dice: sì, io credo. Cosa credi? E secondo luogo, cosa dice la tua vita? Stai ubbidendo? Se non stai ubbidendo, forse veramente non hai capito ancora cosa significa credere in Dio. Dice che lui è chiamato ad essere apostolo e poi si identifica come uno che è messo a parte per il Vangelo di Dio. È messo da parte per il Vangelo, è stato destinato, è stato consacrato per un compito preciso. Ho un amico missionario, molto più grande di me, che racconta riguardo i suoi primi giorni in Spagna. Adesso è uno dei responsabili di una delle agenzie missionarie più grandi dell'America, e ci sentiamo abbastanza spesso. E lui racconta che quando arrivò in Spagna, lui parlava poco o niente spagnolo, e che gli era stato dato un compito molto importante. Lui era nuovo arrivato e c'erano già dei missionari che erano lì da un po' di tempo, e loro si incontravano in questa sala dove la luce andava col tempo, e dopo 2 minuti si spegnevano le luci. Ovviamente se non ci sono le luci è difficile che i missionari possano fare il lavoro di discepolato. Il mio amico Jack aveva il compito molto importante, missionario, potete immaginare, era stato pastore in diverse chiese, e gli ha detto: Jack, il tuo compito è sederti vicino all'interruttore e assicurarti che ci sia la luce per il lavoro che fanno gli altri pastori. E lui non doveva pensare a niente altro, non ti preoccupare di discepolare, di pregare, il tuo compito è ben preciso: siediti sotto l'interruttore, quando finiscono i 2 minuti schiacci il tasto. E questo era il suo compito. Il compito di Paolo era ben preciso, non doveva pensare ad altro, non doveva pensare a come farsi un nome nel mondo, come guadagnare più soldi, no. Il compito era quello di evangelizzare, messo a parte per il Vangelo. Paolo si presenta: chi sei? E ci presenta anche a noi, se chiedessimo chi sei Paolo per darci questi comandamenti e darci questa informazione, e lui ci risponde. La seconda cosa che vediamo è che il Vangelo è il tema principale. Il Vangelo è il tema principale. Vangelo. Questa parola è relativamente importante per noi, giusto? È un pochettino di importanza, no? Il Vangelo è tutto. Vedete che Paolo dice che per questo Vangelo lui è stato messo a parte, lui deve essere ossessionato con questo Vangelo. È la cima alpina di tutto quello che dirà in seguito. Io sono un fan dei programmi di sopravvivenza, di survival, non so se voi guardate ogni tanto Bear Grylls, adesso meno, però mi piace guardarli e vedere come se la cavano per arrivare dal punto A al punto B. E una delle cose che fanno spesso queste persone che vanno in Alaska o in altri posti è che cercano un modo di orientarsi, giusto? Cercano il modo di capire dove sono e la natura del terreno che c'è intorno a loro e cosa fanno. Vanno alla cima, vanno alla vetta più alta per poter vedere tutto il panorama che c'è intorno a loro. E questo è il Vangelo per noi, attraverso il libro dei Romani. Sarà sempre il nostro punto di partenza, il punto che ci farà capire tutto quello che è il piano di Dio per il mondo. Paolo dice che è stato chiamato, è stato incaricato, è stato messo da parte per il Vangelo. Sta dicendo che non esiste niente di più importante per lui, neanche per noi, che il Vangelo. E vogliamo vedere il significato di questa parola. Lo usiamo spesso, ma a volte è utile andare di nuovo alle basi, alle origini, per capire veramente che significa questa parola Vangelo. Andiamo a 2 Samuele 18, e leggiamo qua un brano interessante dell'Antico Testamento che ci fa capire le origini di questa parola. Originalmente la parola Evangelo voleva soltanto dire recare delle buone notizie di liberazione da qualche oppressore. Basta, tutto qua. Le notizie di liberazione da qualche oppressore. E questo lo vediamo per esempio in 2 Samuele 18:19 in avanti. E qui leggiamo la storia di come è arrivata la notizia della morte di Absalom al re Davide. Absalom era il nemico del re, anche il figlio, ma Absalom voleva togliergli il regno, e adesso finalmente Absalom è morto. E leggiamo la storia di come gli è arrivata la notizia della morte di Absalom al re Davide. E vediamo che in versetto 19 c'è questo uomo, Aimas, figlio di Sadoc, che vuole correre per portare la buona notizia, versetto 20, al re Davide. Chiede di avere il permesso di correre, di portare al re questa buona notizia. Che cosa era successo? Che Davide era stato liberato dal suo nemico e da quello che era il suo oppressore. Versetto 20, Joab gli rispose: tu non porterai oggi buone notizie, le porterai un altro giorno, oggi non devi portare buone notizie. Il significato è chiaro. E poi vediamo più avanti che mentre Aimas ha detto tu non li porterai, andrai con un altro, con un etiope, e li porterete tutti e due, vediamo che in verseto 27 di nuovo c'è la nostra parola, dice: la sentinella disse il modo di correre del primo mi pare quello di Aimas, figlio di Sadoc, il re disse: un uomo onesto viene a portare buone notizie, si aspetta che li porterà buone notizie, invece porta delle notizie che fanno rattristare il re. Però cos'è che riporta? Riporta in versetto 20-28: benedetto sia il Signore tuo Dio che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re, mio Signore. Ed eccolo qua, l'origine della nostra parola, di Vangelo, che era stato liberato del suo oppressore. Dice: il Signore ti ha reso oggi giustizia. Buona notizia. Non sottovalutiamo quello che noi abbiamo, la buona notizia del Vangelo. Questa settimana parlavo con 2 persone che mi raccontavano come erano state con le loro mamme sul letto della morte. E soprattutto una delle 2 storie mi ha compunto nell'animo. C'era la mamma, forse 3 giorni prima di morire, che gridava ad alta voce: c'è qualcuno che mi può aiutare? Era disperata questa mamma sul letto della morte. Sapeva che lì c'era la soglia, tra pochi momenti, e dovrebbe incontrare il suo creatore. E lei gridava: c'è qualcuno che mi può dare un consiglio, un aiuto? E la nostra amica ci ha raccontato Nessuno gli ha potuto dire niente. Una buona notizia. Voleva una buona notizia. Tanta gente vive la sua vita e dice no, non ho bisogno di niente altro, ma fidati. Quando arrivi a quel momento, almeno, forse prima, ma almeno in quel momento, le persone hanno bisogno di una buona notizia. E non c'è una buona notizia migliore di quella che ci ha dato il Signore Gesù. Isaia 52:7, di nuovo usa questa parola, Vangelo, quando dice quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie. Evangelizzo mai, di buone notizie, che fa? Che annuncia pace, araldo di notizie liete che annuncia la salvezza, che dice il tuo Dio regna. Questa è la notizia più bella che ci possa essere, che noi possiamo vivere sotto il dominio benevolo del Dio dell'universo. Questa è la buona notizia che reca questo messaggero di pace. Anche Gesù usa la stessa parola, Matteo 4:23, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo, la buona notizia del regno. Gesù proclama il messaggio della venuta del regno, la vicinanza della presenza di questo Dio in un regno benevolo per tutti gli uomini. Gesù predicava questo messaggio. Sicuramente, e andiamo insieme a vederlo, in Prima Corinzi 15, leggiamo qui uno dei brani più importanti per capire quello che è il Vangelo. Cosa significa il Vangelo? Abbiamo visto le origini, abbiamo visto che i profeti e Gesù riempiono i vuoti, e poi Paolo ci dà la parte, diciamo, finale per capire quello che è il Vangelo. Prima Corinzi 15, dell'1 al 3, dice: Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato. E poi in versetto 3 ci lo spiega: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati. Cristo morì per i nostri peccati. Eccolo lì. Quello è il Vangelo. Non ci potrebbe essere un messaggio più semplice, ma un messaggio che più ha la potenza di trasformare una persona, una famiglia, una società. E Cristo morì per i peccati. Paolo qua ci sta dicendo che per partecipare in questo regno benevolo del Dio sovrano dell'universo possiamo soltanto partecipare come? Quando ci attacchiamo, quando crediamo, quando appoggiamo tutto sul fatto che Gesù Cristo è morto per i miei peccati. Perché i miei peccati mi separano da questo Dio benevolo. Un autore dice: il cuore del Vangelo è la redenzione, e l'essenza della redenzione è il sacrificio in sostituzione nostra di Cristo. Ecco il Vangelo. E Paolo dice in Romani che lui è messo da parte per questo, per il Vangelo. Li ossessiona. È quello che lì, quando si alza al mattino pensa a questo, quando va a letto pensa a il Vangelo. Noi, come lo saprete, siamo evangelici. Siamo evangelici. E a volte io parlo con delle persone e mi dicono: ma questa etichetta non è che aiuta molto oggigiorno, no? L'etichetta in generale non è che aiutano molto. Forse ti è successo a te, a me è successo, che parlavo con una persona e ha detto, parlando così, cosa? È uscito il tema che io sono evangelico. E questa persona, con una faccia inorridita, dice: mamma mia, sono andato una volta a una chiesa evangelica e è successa la cosa più bizzarra del mondo. E noi abbiamo esperienze così e diciamo: forse la parola evangelica è da discartare, è da buttare, perché non aiuta più. Ma io non so voi, io mi identifico con il Vangelo. Amen. Io voglio essere evangelico, voglio che la mia vita giri intorno a questo Vangelo, a questo messaggio, che possiamo avere comunione, possiamo essere con Dio attraverso la morte di Cristo. Amen. Io sono evangelico. E per me è un'opportunità. Mi dicono: ah, evangelico, ma cosa vuol dire? E posso spiegargli: aspetta, quello che ti hanno detto evangelico non c'entra niente con il Vangelo di Dio. Lascia che ti spieghi. E si apre la porta. E possiamo dire che evangelico non è perché noi, che ne so, abbiamo dei preti che si sposano, o abbiamo un modo diverso di fare la lode o la musica, o che ne so, perché siamo più allegri o il nostro culto dura di più che quello della Chiesa Cattolica. Non c'entra niente. L'essere evangelico vuol dire che al centro della nostra identità, della nostra famiglia, della nostra Chiesa, c'è il Vangelo di Gesù Cristo. Io mi identifico con questo Vangelo. Alcune caratteristiche di questo Vangelo lo vediamo in versetto 1, dice, è stato messo a parte per il Vangelo di Dio che gli aveva già promessi per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Il Vangelo di chi è? Il Vangelo di chi è? Di Gesù. E qua dice che è di Dio. Il Vangelo è di Dio, prima caratteristica. Significa che appartiene a Lui, è suo. Lui lo ha inventato e Lui lo porterà a compimento. Non è come il caffè corretto, che se tu lo correggi un po' rimane caffè. Se tu correggi il Vangelo, che è successo? Non è più il Vangelo. C'è gente che cerca sempre di correggere il Vangelo. Adesso potrei entrare in tanti modi diversi che le persone pensano di predicare il Vangelo, che è un Vangelo falso perché non è il Vangelo di Dio, non lo farò. Però state attenti che quando sentite parlare di Vangelo o evangelico, di Cristo, quello che è, chiedetevi, ma questo è il Vangelo di Dio? Questo è il Vangelo che Dio ha messo la sua impronta o è il Vangelo che forse aiuta qualche chiesa, aiuta qualche predicatore? Noi siamo interessati al Vangelo di Dio. Dice che era già promesso e gli aveva già promesso per mezzo dei profeti nelle sacre scritture. Cosa significa questo? Significa che il Vangelo è il culmine di tutte le aspettative dell'Antico Testamento. Andate con me di nuovo, stiamo girando un po' nella parola di Dio questa mattina, ma non fa male fare un po' di esercizi lì tanto, giusto? Genesi 3, ricordatevelo, il Vangelo che è stato promesso già nelle Sacre Scritture, e leggiamo in Genesi 3,15 queste parole. Qualcuno se c'ha la pagina, vabbè, all'inizio penso che lo potete trovare. Cosa dice Dio Onnipotente? Dice, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Okay? Ora, se approfondiamo queste parole, vediamo che qui c'è una dinamica dove vediamo che c'è una inimicizia fra la donna e il serpente, fra la progenie del serpente e la progenie della donna, di Eva. E poi, parlando al serpente, dice che ci sarà qualcuno della progenie della donna che lo schiaccerà il capo, sconfiggerà quello che Satana ha cercato di fare dal primo momento della ribellione, che è andare contro il progetto e il piano di Dio. È già qui, è promesso. Sto parlando di 4.000, 5.000 anni prima della venuta di Gesù, la promessa del Vangelo. Che qualcuno riuscirà a sovvertire il piano di Satana, di rovinare tutto il piano di Dio. Il Vangelo è la soluzione al problema introdotto da Genesi 3,15 del peccato dell'uomo e adempie tutte le aspettative dell'Antico Testamento, tutte le aspettative dei re, dei saggi, dei sacerdoti, dei profeti, tutti puntano su una cosa, il Vangelo. Il Vangelo il punto centrale. Queste sono le caratteristiche, quali sono il contenuto? Qual è il contenuto del Vangelo? Su cosa si incentra il Vangelo, la buona notizia? Questo lo leggiamo in versetto 3. Riguardo a che cosa? Riguardo al figlio. Riguardo al figlio. Qual è il contenuto del Vangelo? Gesù Cristo. E il contenuto. Il Vangelo è centrato su una cosa in particolare, su una persona, meglio detto. Il Vangelo riguarda il Figlio di Dio. Immagina il gioco delle freccette, se il Vangelo è il pannello, il bullseye, il centro, che cos'è? È Gesù. È Gesù Cristo. Senza Gesù non hai nessun Vangelo. Questo è importante da capire. Perché molto facilmente i nostri sguardi possono sviarsi da quello che è il bullseye. In italiano c'è una parola? Comunque mi capite. Bullseye, il centro. E su cosa si spostano? Il Vangelo di me. Di come posso essere più felice, più ricco, più soddisfatto. E si svia. E cosa devo fare? Tornare al bullseye. Il Vangelo riguarda Gesù. E questa alla fine è la cosa che più ci aiuta, perché noi siamo pronti a cadere nel nostro narcisismo, nel nostro guardare interno a noi e ai nostri problemi e i nostri desideri. E lì arriva l'aiuto, perché posso distogliere gli sguardi da me e posso metterli su Gesù, che è la mia soddisfazione piena. Il contenuto è il Vangelo, il Figlio di Dio. Notate che qua ancora Paolo non ha detto chi riguarda questo Figlio, ovviamente sappiamo di chi è, però lui parla prima del Figlio e poi lo identifica in versetto 4, cioè Gesù il Messia, Cristo Messia, il nostro Signore o il nostro Padrone. Questo è il contenuto del Vangelo. Lui vuole che si sappia bene di cosa sta parlando. E dice che riguardo il Figlio suo qui è dichiarata l'essenza divina di Gesù Cristo, l'essenza divina. Figlio non deve mai comunicarci il risultato di una unione sessuale, ok? Qua dove sbagliano i musulmani. Sentono figlio e dicono, ma cosa stai dicendo? Unione sessuale non sia mai. Ma la Bibbia non usa figlio in questo senso. Usa figlio nel senso che c'è una relazione familiare di essenza tra il padre e il figlio. Sono tutti e due e tutti e tre con lo Spirito Santo Dio. E io uso spesso questa illustrazione quando parlo alle persone che negano la Trinità, testimoni di Geova e altri. E gli dico, guarda, nello stesso modo che io faccio parte della famiglia Jones e io e la mia famiglia condividiamo una natura, nel senso che non siamo piante, non siamo animali, siamo esseri umani, non siamo angeli e ovviamente non siamo, diciamo, l'essenza più alta che è Dio stesso. Però questo ci aiuta a capire che la famiglia divina, la famiglia che condivide l'essenza e le caratteristiche della divinità sono il padre e il figlio. E se non hai questo come parte del tuo Vangelo, hai perso il Vangelo. Hai corretto, distrutto il Vangelo. Cos'altro ci dice riguardo al figlio suo? Dice che è della stirpe di Davide secondo la carne. È della stirpe di Davide. È giudeo, importante capire, è giudeo, ed è anche umano. Perché della stirpe di Davide? Perché Dio aveva promesso che il Messia, l'unto, il Cristo, il prescelto verrebbe dalla dinastia, della progenie di questo popolo che lui ha scelto per portare la benedizione sua al mondo. E Davide è un cardine di questa linea genealogica. E se non abbiamo un Vangelo con Gesù, l'uomo, cosa è successo? Abbiamo perso il Vangelo. Deve avere un Vangelo che è al centro, è l'uomo divino. L'uomo Gesù Cristo, 100% uomo, 100% Dio, perché se no non c'è modo in cui i nostri peccati possono essere assolti davanti al Dio dell'universo. Poi dice che altro che è stato dichiarato, versetto 4, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito, nella risurrezione. La parola dichiarata è meglio capirla come dimostrata, o se volete dichiarato al mondo. Ha fatto capire al mondo nella risurrezione che lui non era soltanto un contadino giudeo del primo secolo. Cos'era? Era il figlio di Dio con potenza, seduto alla destra del Padre. La domanda per te, per me è questa: ti manca qualche pezzo del Vangelo? Capisci il Vangelo? Hai afferrato il Vangelo nel tuo cuore che riguarda questo Gesù Cristo? Forse hai aggiunto qualcosa, forse hai creduto un altro aspetto, o stai appoggiando la tua fede su qualche altra persona. Invece qua vediamo che il Vangelo si incentra su Gesù. Se l'hai corretto, l'hai perso. Per ultimo vediamo a chi è destinata. È destinata ai credenti romani. Non so se abbiamo l'altro slide, volevo soltanto far vedere un attimino il panorama del mondo antico. E vediamo che Paolo ha anche qualcosa da dire riguardo a questi credenti romani. Poi quando usciamo forse qualcuno di voi, se avete un bel accento romano, mi lo condividete così, possiamo avvicinarci di più a questi credenti di Roma. Questo è il mondo antico e vediamo che, lo lasciamo qua perché parleremo un attimino del perché Paolo ha scritto questo ai romani specificamente, però vediamo qualcosa riguardo questi romani. Prima di tutto Paolo dice che abbiamo ricevuto per mezzo di Cristo la grazia apostolato, perché si ottenga l'obbedienza della fede tra tutti gli stranieri per il suo nome, fra i quali siete anche voi. Siete anche voi. E voglio che sentite come io dico, tra i quali siete anche voi. Roma, sì, ma anche te, anche te e anche me. Siamo anche noi. Chiamati da Gesù Cristo. Chiamati alla salvezza. Gesù Cristo, se appartieni a Lui, c'è stato un momento nella tua vita quando hai sentito la sua voce che diceva vieni a me, tu sei venuto e Lui ti ha salvato. Giovanni 10:27 dice le mie pecore ascoltano la mia voce e io do loro la vita eterna. Chiamati da Lui. Vedi, come dicevo prima, che l'essere credente nato di nuovo è una cosa diversa. Dio ha messo gli occhi su di te, ti ha chiamato per nome e ti ha dato la vita eterna. Loro come noi sono che altro? Chiamati da Cristo, a quanti sono in Roma? Amati da Dio. Non sottovalutare mai che tu sei amato da Dio. Dio è amore, sì, ma c'è un aspetto diverso dell'amore di Dio verso i suoi figli. Amati da Dio, noi siamo amati dal Dio dell'universo. E questo deve radicalmente cambiare le nostre vite. Che altro? Chiamati da Gesù Cristo, chiamati santi, dice qua. Chiamati santi, aspetta. Santi come quelli là, Padre Pio, eccetera. Non c'entra niente. Il santo nel Nuovo Testamento, nella Bibbia, chi è? Sono coloro che sono stati chiamati da Gesù, quelli che sono stati salvati. Basta. Ma i santi non sono dei supereroi cristiani che riescono a fare un sacco di cose, non secondo la Bibbia. Ora, se qualcuno vuole usare la parola santo in quei termini, lo può usare, ma non c'entra niente con i santi della parola di Dio. Non è una stirpe di super cristiani, sono credenti comuni, che non sono tanto comuni perché sono stati redenti dal Signore, ma sono credenti come te, come me, che Dio ha ripuliti, li ha consacrati, li ha lavati col lavacro, ti dice Tito, del suo Spirito Santo, e ci ha fatti santi, non per i miei meriti, ma per la sua grazia. Siamo santi. Poi vediamo che siamo anche ricevitori della grazia, versetto 7, e della pace. Siamo ricevitori della grazia e della pace. Abbiamo bisogno di queste cose, la grazia di Dio, la pace. Noi viviamo in conflitto, continuo sembra, ma un posto dove ci deve essere la pace è tra i fratelli. Amen. Quando tu entri qui dentro, tu sai che c'è pace. Non ti viene di litigare con nessuno, non ti viene... Ti viene soltanto di gioire nel fatto che qua dentro, con i tuoi fratelli, c'è pace, c'è serenità, perché Gesù Cristo ha salvato te, ha salvato tua sorella, ha salvato tuo fratello, e ti dà una forza superiore di assorbire quei torti che ti vengono fatti, e ti dà una forza superiore per perdonare. E cosa siamo ricevitori? Della pace. E il mondo non potrà fare altro che rendersi conto. Quando entrerà qua dentro, e vedrà non una pace superficiale, quello lo fanno anche le sette. Noi parliamo di una pace che viene dal di dentro, perché i nostri cuori sono stati cambiati. Siamo in pace con Dio. Vogliamo ricordare che qui stiamo leggendo una lettera, un'epistola che è indirizzata ad altri, ai Romani. E questo è importante ricordarlo. È come se io vengo a casa di Christian, apro la sua posta e leggo una lettera che dice caro Christian, e io lo leggo. E dico, ah che bello, la nonna le ha destinato i soldi, questi soldi me li tengo io. E a volte è così, dobbiamo capire che questo è scritta a un contesto particolare e a delle persone particolari, i Romani. Però bisogna anche ricordare che Dio ha ispirato Paolo per far sì che queste parole siano al di sopra di qualsiasi contesto, che possiamo applicarli anche alla nostra vita. E mentre percorreremo questo libro, dovremmo a volte spolverare alcune delle cose che leggiamo che sono parte della cultura. Questo dobbiamo sempre farlo quando leggiamo la Bibbia. Ci sono aspetti culturali che bisogna capire per veramente capire il messaggio. Sicuramente tutti noi abbiamo avuto delle esperienze dove abbiamo avuto a che fare con altre culture. Mi ricordo che l'esperienza più strana per me era quando ero in Scozia e c'era questo fratello africano, carissimo fratello africano, ma loro hanno l'usanza di prenderti dalla mano, così, cioè proprio così, e lui ti veniva e ti prendeva dalla mano e camminava accanto a te. Ora, forse per un italiano, per una, non fa niente, ma io che sono un po' più anglo, un po' più così, dicevo, oh cavolo, ma beh, via. E questa era una danza loro, degli africani, a volte noi leggeremo delle usanze dei romani che dovremo capire, spolverare. Alcune cose che bisogna capire è che la Chiesa di Roma, come ho detto, non fu fondata da nessun apostolo. E per questo Paolo spende tanto tempo in spiegare il progetto maestro di Dio. Questo forse non l'avevate pensato, ma la Chiesa a Roma non è stata fondata né da Paolo né da Pietro. Sapevate questo? La Chiesa a Roma era stata fondata sicuramente da credenti che erano stati presenti al Pentecoste e sono tornati a Roma e hanno cominciato a incontrarsi. Paolo non era mai stato a Roma, Pietro è arrivato molto più tardi, ed è interessante che Paolo, quando finisce la lettera, menziona tutti, la bidella, ma non menziona Pietro. Perché? Che Pietro non era a Roma. Molte volte sbagliamo pensando che la Chiesa romana è stata fondata da Pietro, ma questo è contro ai fatti biblici. La Chiesa di Roma era formata da molte piccole chiese, questo lo vedremo alla fine del libro, però non dice alla Chiesa di Roma, notate anche in questi versi, dice ai credenti, a quanti sono a Roma, a quanti sono a Roma. E lui perché scrisse? Scrisse perché aveva bisogno di un punto di appoggio per la sua missione in Spagna. Ecco, qui non abbiamo la Spagna, però abbiamo la mappa della cartina del mondo antico, e Paolo aveva evangelizzato quasi tutta questa zona e adesso aveva bisogno di un punto di appoggio per la sua missione in Spagna. Infatti andate con me a Romani 15, 23 al 25, dove lui dice proprio questo. Dice, versetto 23, ma ora, non avendo più campo di azione in queste regioni, avendo già da molti anni gran desiderio di venire a voi, quando andrò in Spagna verrò da voi e vorrei essere aiutato da voi, parola in codice, per aiuto nella sua opera missionaria. Vuoi essere aiutato anche in modo finanziario. E Paolo vuole anche far capire ai romani che quello che lui predicherà in Spagna e altrove è il Vangelo puro di Gesù Cristo. E non so, ma io ringrazio Dio che Paolo ha avuto questa missione di andare in Spagna e ci ha lasciato questo libro, che veramente ci aiuta tanto da credenti per capire chi siamo, per capire il piano di Dio. E io penso e spero che trarremo molti benefici dallo studio di questo libro, e vi incoraggio a non mancare, perché ogni settimana si tratteranno davvero di temi molto importanti, centrali alla nostra vita cristiana. Preghiamo insieme. Caro Gesù, grazie per questo libro che tu hai permesso, hai fatto scrivere dal tuo servo, dal tuo apostolo. Ti ringraziamo di cuore perché sappiamo che sarà molto importante per noi come individui e anche come Chiesa. Perché sono convinto che se una Chiesa riesce ad afferrare i concetti del libro dei Romani, sarà una Chiesa potente, una Chiesa radicata sulla verità, radicata in Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo per quello che abbiamo potuto già capire oggi, il tuo Vangelo, la meraviglia di quello che tu hai fatto, e ti chiediamo sempre di più, Signore, di aprire le nostre menti per capire quello che significa ricevere il Vangelo, vivere nell'ombra del Vangelo ogni giorno della settimana e per tutta la nostra vita. Nel nome di Gesù.
Ok, facciamo un ultimo canto insieme. Questo canto dice Gesù che il Redentore vive. È quasi, cioè sì, un po' riassume quello che è l'Evangelo in più strofe ripetute, quindi è facile, possiamo cantarle insieme. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Perché gli vive, vivo anch'io. perché gli vive vivo anch'io. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Io so che gli morì per me, per colpa mia. Io so che gli morì per me, per colpa mia. Perché morì e morì anch'io. Perché morì e morì anch'io. Io so che il Redentore vive, Gesù vive. Io so che anche la morte vinse, vinse per me. Io so che anche la morte vinse, vinse per me. Perché gli vinse, vinse anch'io. Perché gli vinse, vinse anch'io. So che anche la morte vinse, vinse per me. L'ultima, il perché ritornerà. Ritornerà, Gesù ritornerà. Io so che gli ritornerà, Gesù ritornerà. Per prendermi e portarmi via. Per prendermi e portarmi via. Io so che gli ritornerà, Gesù ritornerà. Dio Signore.